anche per vicende personali, ho tradotto un libro che si chiama Una questione di tortura di McCoy, che è stato anche ripreso da Naomi Klein in questo libro Shock Economy. La cosa interessante è che questo autore americano, che è di sinistra, uno storico, cerca di ricostruire il fenomeno della tortura moderna, perché dice era sparita e poi ritorna in qualche modo quando l'imperatore romano Ulpiano dice non ha senso. E poi ritorna col tempo, coincide con l'Inquisizione. Di nuovo l'Illuminismo sembra aver dichiarato insomma la fine di questo fenomeno della tortura. Gli americani, in questo libro, si spiega che prendono uno scienziato pazzo, un nazista, che fa delle ricerche sulla mescalina di zingari, considerato un pazzo dai suoi colleghi, e viene ricostruito come mai questa tortura è tornata tanto di moda, tanto che se ne dica, probabilmente Guantanamo non verrà mai chiusa. Io sospetto che sia così, perché non sono prove. Ulpiano diceva all'imperatore: questi detenuti non possono essere sottoposti, non possono essere oggetto di imbattimento di nulla. Insomma, sembrava finita la tortura. Si ritorna con l'incubo della guerra fredda e c'è la contrapposizione fra i cosiddetti processi di Mosca, in cui il prete diventa comunista, e l'americano che pensa, ma non solo l'americano, il giudice, il poliziotto, l'immaginario pubblico americano dice si è arrivati a questo fenomeno incredibile perché si pensa che cinesi e russi abbiano dei poteri soprannaturali, il controllo della mente, cosa che non era assolutamente vera, perché era una semplicemente una barbarie, quello che vuoi, il maltrattamento dei detenuti, non c'entrava niente con quello che è stato sviluppato poi negli altri 50 anni dalla CIA per la tortura. Per cui la tortura potrebbe avere anche lì un risvolto, ma il risvolto della tortura, si dice, si salvano vite umane, un terrorista con la valigetta viene beccato, però dal computer si evince quello che stava per succedere. Dunque non è la tortura che può dare la verità. Insomma, secondo me sono anche delle costruzioni ideologiche molto forti, oltre la questione dell'impunità. Per cui la tortura può diventare, in un regime come il nostro, un dato finto stabilizzante, come anche no, perché potremmo tranquillamente abolirla. Perché anche dal punto di vista, diciamo, dell'inquirente, come dicevo, il piano non serve niente. Per cui ci sono dei meccanismi che vanno un po' al di là. Nel senso che se fossimo in uno Stato più democratico, più consono, più razionale, non ci doveva essere il maltrattamento dei detenuti, non ci dovrebbe essere questa tortura, però penso che viene tutto veicolato anche con i mass media, che anche loro contribuiscono parecchio a questo meccanismo. Per cui, attenzione, insomma, la tortura esiste, però non è solo stupida barbarie, e anche fa parte di certi metodi. Questo vale la pena nuclearlo, insomma. Lo dico questo perché, secondo me, può essere una riflessione, insomma. La malvagità umana, ma anche un certo tipo di sviluppo delle... Ma ad esempio, sono stato recentemente all'ONU a Vienna. Quest'anno, stranamente, c'era un clima diverso, le conferenze sulle droghe. Costa dice le conseguenze disattese del proibizionismo. Ma ci sono milioni di detenuti in tutto il mondo, in particolare in Russia e negli Stati Uniti, e mi parli di conseguenze disattese. Una spaventosa carenza di farmaci oppioidi, cioè tutto un disastro, e si parla giustamente di negligenze criminali. Noi nel nostro meccanismo tendiamo semplicemente, forse per questo che Valerio diceva sono le donne che reagiscono di più, perché hanno probabilmente una dimensione più di riproduzione e meno di contrapposizione puramente ideologica. Forse mi posso immaginare questo. Insomma, sono un po' confuso, però probabilmente c'è da analizzare meglio. E questa cultura dell'impunità delle forze dell'ordine è la cosa che sta per essere scardinata. Ma partiamo anche dalle conseguenze generali di questo sistema, che si basa su assunti di tipo parareligiosi e neanche oggettivi illuministici. Insomma, grazie.
No, ottimo tema questa della cultura, grazie per averlo tirato fuori. Se abbiamo ancora un po' di tempo se ne può parlare, anche perché... Ah sì, no, ma guarda, due minuti. No, perché il tema è interessante, perché non ne abbiamo parlato prima, perché vabbè, era in qualche modo sottinteso. Poi non è un convegno questo, è la presentazione di un libro, purtroppo abbiamo poco tempo, invece sono questioni talmente complesse quanto interessanti peraltro da dover spendere molto più tempo per questo. Però per citare poche cose, il Comitato Europeo contro la tortura e i trattamenti degradanti nei confronti dei detenuti, e quindi l'Unione Europea, a parte che ha già richiamato l'Italia diverse volte per come tratta i propri detenuti, quindi unitamente a Amnesty International e Medici Senza Frontiere, peraltro, e ha penalizzato l'Italia e ha raccomandato caldamente di fare come ha fatto tutta l'Europa, cioè introdurre nel codice penale il reato di tortura, che in Italia non c'è. L'Europa spinge per questo. Da noi questa cosa non viene fatta perché nessuno è d'accordo, soprattutto la Lega. La Lega è totalmente in disaccordo con questa cosa e riusciamo a capire, visto che qui non siamo in un posto qualsiasi, il perché, insomma. Chi persegue la barbarie è normale che la tortura sia appunto questione normale. In Italia si tortura, si è sempre torturato. C'è difficilmente in carcere, cioè in carcere avviene di più la violenza sui prigionieri, ma per altri motivi, più contingenti alla questione carceraria, non per far parlare un prigioniero perché lì non ci sono indagini, lì il detenuto sta dentro una cella, se rompi i coglioni cioè, sono botte, punto, come spiegavo prima. La tortura avviene soprattutto nelle celle di sicurezza delle questure, delle caserme dei carabinieri e delle caserme di finanza, lì avvengono i fatti perché lì non ci sono testimoni, il prigioniero è da solo, gli altri sono tanti e la cosa, se il prigioniero non denuncia, non si saprà mai. Molto spesso, anche se muore, non si sa, per i motivi di cui dicevo prima, gente appunto senza famiglia che non viene reclamata da nessuno, eccetera. E questo è il motivo per cui noi come associazione, che in diversi momenti siamo stati chiamati per dare un parere, ad esempio sul quando abbiamo fatto insieme lo statuto del garante di Bologna, che oggi è l'avvocato Desi Bruno con la quale collaboriamo, quando il consigliere Lo Giudice ci chiamò, perché fu lui il relatore di quello statuto, ci chiamò insieme ad altre associazioni, ad esempio l'associazione dei giuristi, per fare insieme questo statuto. Noi la mozione che poi ci è stata accolta è che assolutamente all'interno di quello statuto ci fosse il fatto che il garante viene può senza preavviso, esattamente come può farlo in carcere, fare una visita all'improvviso in qualsiasi situazione di detenzione, e con questo si specifica, e ho chiesto io personalmente la specifica, le camere di sicurezza, le celle di sicurezza, questure, di tutte le forze dell'ordine, quindi tutto ciò che è detenzione, che è al di fuori del carcere, e quindi anche dove si svolgono i TSO, perché anche lì dove in certi ospedali ci sono queste sezioni che sono chiuse a chiave, dove non si capisce bene cosa avviene lì dentro e se la violenza c'è o no. Io personalmente ho constatato dei casi di violenza anche lì, perché purtroppo ho avuto i miei conoscenti che di lì sono passati, e la violenza c'è e come. Ma questa è la storia. E allora questa è una questione che non può essere taciuta, anche quando siamo stati chiamati per fare lo statuto del garante regionale, che ancora non c'è purtroppo, perché la nostra regione è negligente su questo, è già stato approvato come figura istituzionale ma non è stato ancora nominato, dicono perché costa. A noi cosa ce ne frega se costa? Cioè, voglio dire, vabbè, sono molto arrabbiato su questo perché questi fanno i furbi, sostanzialmente, insomma. Comunque abbiamo voluto appunto che negli statuti ci fosse questa cosa, proprio perché siamo coscienti, siamo perfettamente a conoscenza che in quei luoghi di detenzione esterna al carcere si tortura, si pesta. Cioè il pestaggio del piccolo spacciatore, del tossicodipendente, una volta accertato che questo non ha nessuno alle spalle, che comunque è un poveraccio, viene massacrato di botte d'ufficio, ma sempre, normale, quando non le prende già in pantera mentre viene condotto al commissariato o alla caserma. Normale, questo succede sempre, e vorrei che ci fosse la coscienza di questo, vorrei che si sapesse, che si parlasse in giro di queste cose. Questa gente viene massacrata di botte, ma tutte le volte, e arrivano in tribunale che sono massacrati, gli stessi giudici fanno finta di niente molto spesso. Io vi posso anche raccontare di tante volte, quando ero al vecchio carcere di San Giovanni in Monte negli anni 80, c'è stato un periodo che lavoravo in matricola, ed eravamo al secondo piano e da sopra, dalla finestra della matricola degli uffici, si vedeva la matricola che stava di sotto. Io ho visto persone portate a braccia dalla polizia o dai carabinieri appena arrestati, che non si reggevano in piedi, venivano presi per le braccia e portati dentro, al che vedere io personalmente il maresciallo della matricola che dice: questo qui ve lo tenete voi, ma voi siete pazzi, io mi prendo una persona del genere, mi muore dentro, sono cazzi miei, ma non è possibile, questo qui ve lo portate via. E questo andava in ospedale. Questo succede anche adesso, questo succede anche adesso, anche alla Dozza, in tanti posti, anche ultimamente alla Dozza, so di alcune persone che sono state rifiutate per questo motivo. Molto spesso in tutte le carceri d'Italia ci sono gli ufficiali della matricola, della polizia penitenziaria, che rifiutano l'ingresso di detenuti che loro vedono massacrati di botte. Non se li prendono, chiedono a chi l'ha portato di portarselo da un'altra parte, sicuramente non lasciarlo lì in quelle condizioni. Cioè, queste sono testimonianze, sono cose vere, sono cose palpabili, succedono. Bisogna averne coscienza di questo. Cioè, e bisogna chiedere spiegazioni. Cioè, io penso che in un ambito, come se, anche questo, come sono tutti gli ambiti del conflitto sociale, queste cose devono essere poste all'ordine del giorno, come deve essere, come sono le lotte di fabbrica, come sono le lotte sull'immigrazione, come sono le lotte dei CIE. Il CPT l'abbiamo smontato qui a Bologna, vi ricorderemo. Io c'erano tanti compagni che frequentano anche questo circolo, immagino. Cioè, il carcere deve essere la stessa cosa, non il carcere in sé, cioè la prigionia in sé, a cominciare appunto dal momento in cui un poliziotto, un carabiniere o una guardia di finanza ti becca per strada e ti porta nella sua tana. Il dramma inizia lì, non inizia in carcere, lì inizia il dramma. Come è iniziato il dramma mortale che abbiamo visto di Cucchi? Quello di Cucchi è paradigmatico di questo che è un sistema, cioè non è una cosa che viene ogni tanto quella, è un sistema.
Faccio un'ultima cosa, poi per chiudere, tanto nel caso Bianzino, no, quello che abbiamo detto prima, lui è il giudice, ci sono state 3 richieste di archiviazione, ormai ci hanno messo una pietra sopra, insomma, e su tutte le richieste il giudice diceva sempre questa cosa, cioè, ha detta, poi dice, non, manca il movente, perché dice, anche a sospettare che qualcuno l'ha picchiato, dice, manca il movente, perché nelle testimonianze di tutte le guardie, di tutti i carabinieri, di tutti quelli che ci hanno avuto a che fare con questo detenuto, dice, tutti lo raccontano come un uomo mite, buono, arrendevole, cioè silenzioso, no? Cioè il contrario del rompicoglione che diceva lui. Al che l'avvocato difensore della famiglia, no? Alla terza richiesta di archiviazione gli ha detto, ovviamente non è negli atti, gli ha portato l'esempio dell'asilo CIP e CIOP di Pistoia, quello dell'anno scorso. Ti ricordi che avevano messo le telecamere e avevano visto che due maestre picchiavano i ragazzini di un anno e mezzo, 2 anni, no? Cioè, non è che tu devi essere un rompiscatole per avere una dose di botte, cioè, forse anzi la tua remissività scatena in un ambiente particolare con certe persone, scatena questi istinti, quindi non è più nemmeno di tortura, è di violenza uomo su uomo, ma è abbastanza naturale, insomma. Purtroppo, mica.
Comunque sia sempre sugli inermi, sempre sugli indifesi, sempre su chi si sa che poi nessuno verrà a reclamare il cadavere adesso, cioè detta così. Però sempre questa succede, perché ci sono categorie, ad esempio, di arrestati o di carcerati sui quali si guardano bene dal mettere le mani addosso, eh. Cioè, se ne guardano bene, stanno molto attenti, perché poi sanno che tornare a casa dalla moglie, dai figli, potrebbe diventare un problema. Si potrebbe anche non arrivarci una sera strana, e quindi stanno molto attenti. E dipende anche appunto, comunque, per tutto quello che riguarda appunto immigrati, tossicodipendenti, persone che hanno disturbi mentali, senza fissa dimora, comunque senza casa, cioè tutto quello che viene definito come un'escrescenza del nostro modello produttivo e quindi del mondo del lavoro, cioè tutta questa parte di esclusione sociale viene relegata ad essere percepita come classe pericolosa e quindi da combattere. C'è Emilio Quadrelli che ha fatto un bellissimo libro su questo, che Gabbie Metropolitane, no? Se non sbaglio, l'abbiamo tra l'altro presentato proprio qua. Ecco, Emilio Quadrelli, bellissimo libro da leggere, Gabbie Metropolitane, un altro consiglio se volete, leggetelo, è veramente un bel libro e tratta proprio di queste questioni. E quindi, per finire, il reato, cioè la tortura, come diceva appunto Enrico, che è questo, non è lì, c'è, basta soltanto cominciare a pensare che su questo modo di fare è ora di intervenire come cittadinanza, come società civile, come compagni. Cioè, bisogna intervenire, cioè, bisogna farla finita con questa storia. Ma queste barbarie, cioè, è veramente barbarie lo Stato puro. E non è così da oggi come spiegavo prima, è così da sempre.
Cioè, la difficoltà del libro era proprio questa, cioè che ovviamente le fonti sono morte, purtroppo non parlano, no? Sti poveracci. No, non sempre le famiglie, intanto spesso le famiglie sono in condizioni e disagiate e distrutte dal dolore, quindi non hanno nemmeno molta intenzione di ritirar fuori questi argomenti, capito? Come di tornare su una cosa. E quindi è difficile, il lavoro difficile era proprio quello, cioè cercare di quelle famiglie che erano disposte a denunciare. Spesso, quasi in tutti i casi, c'è un sospetto, no? Cioè che anche la morte cosiddetta per suicidio ormai acclarata, anche i parenti sono sempre scettici, no? Madri, potrei raccontare, insomma, dicono sì, non credo al suicidio, cioè ci sono dei particolari strani, anche se poi alla fine, insomma, molte volte è la soluzione più plausibile quella del suicidio, cioè non regge la vergogna, capito? Cioè alla paura, al rapporto, all'impatto con una realtà che è completamente sconosciuta. È difficile da accettare essendo un genitore, ovviamente, un parente, no? Cioè, tutte le mamme mi hanno detto no, mio figlio non si sarebbe mai suicidato, però non c'hai la controprova, cioè non sai cosa significa entrare in una dimensione totalmente estranea e totalmente ostile, capito? Come, quindi la maggior parte dei suicidi avviene nei primi giorni, no? Questo mi sembra che il dato è questo, perché l'impatto è la cosa più dura che c'è, no? Poi io ho capito, non sapevo nemmeno questo, un avvocato mi ha detto tutti gli avvocati c'hanno loro assistiti dentro le carceri, quindi quando vedono uno che è particolarmente fragile psichicamente avvertono i loro assistiti di stargli vicino, eccetera eccetera. Però poi spesso succede anche, come ci sono varie storie, che magari viene arrestato in piena notte, cioè il dialogo con quello che ti deve dare una sorta di diagnosi psicologica, che poi è un maresciallo della guardia della polizia penitenziaria, avviene alle 3:40 della notte e scrive normale, stato emotivo normale, non pericolo suicidario. La mattina dopo si è suicidato, cioè sono un po' all'acqua di rose, no? Come queste cose. Quindi ecco, la difficoltà è questa. Poi l'obiettivo era quello proprio di raccontare asetticamente, senza prendere posizione né contro nessuno né a favore di nessuno, e quindi mettere in fila tutte le cose, cioè vari casi Cucchi, Blefari, Melazzi, eccetera eccetera. È una serie di perizie, controperizie, prove accettate, prove rifiutate, quindi le metti tutti in fila, fai il racconto, diciamo così, legando i vari passaggi, e lasci al lettore farsi un'idea, insomma.
Allora, per quanto riguarda noi, no, nei CIE non ci siamo, e non siamo nemmeno ovviamente nei minorili. La ragione è che facciamo quello che possiamo, nel senso che abbiamo una serie di problemi, cioè rapporti di forza, come voi potete immaginare, sono zero, perché quando tu sei dentro una cella tutto quello che puoi fare è la testimonianza, a meno che in momenti di acuta sofferenza carceraria, diciamo così, anche rispetto al sovraffollamento o quello che succede, riusciamo a organizzare, a promuovere proteste pacifiche. Non possiamo fare altro perché i rapporti di forza sono nulli. Cioè il fatto, ad esempio, che noi non abbiamo un indirizzario, non abbiamo uno schedario dei nostri aderenti, nemmeno nei nostri computer, nessuno potrà mai trovare un nome, questo ve la dice lunga, perché all'interno delle carceri la repressione è molto forte, soprattutto a chi ha quel filo di voce per fare una protesta, e ancora peggio per chi riesce a organizzarla quella protesta, e quindi la rappresaglia è all'ordine del giorno. E quindi non è che siamo un'associazione segreta, ovviamente siamo un'associazione assolutamente pubblica, però cerchiamo di difendere chi aderisce appunto a quest'idea che abbiamo noi della battaglia di civiltà rispetto al carcere. E quindi dentro al CIE non ci siamo, anche perché i CIE sono zone di grandissima mobilità. E siamo nelle carceri perché lì c'è stabilità, i nostri aderenti è gente che ha un po' di anni da fare di galera, e quindi in qualche modo si organizza la vita all'interno e poi dopo un po' prende coscienza, quindi aderisce, eccetera. Quindi laddove c'è una forte mobilità, noi per forza non riusciamo a esserci, purtroppo. Però quando c'è la possibilità, le lotte le facciamo fuori, no? Facevo prima l'esempio, era l'inverno del 2002, febbraio del 2002, del 2001 al CPT di Via Mattei. Ecco, quella ad esempio è stata una bella lotta, è stato un bel esempio di lotta. Voi non so se c'eravate, comunque se ricordate, allora si chiamavano ancora CPT, e quello di Via Mattei, che è un ex caserma appunto dell'esercito, era stata adibita a CPT, e quindi stavano tutta ristrutturando. Quando poco prima della fine della ristrutturazione, quando ormai stavano per aprire, con una grossa manifestazione siamo arrivati lì sotto e l'abbiamo completamente smontato. Sono rimasti soltanto i muri, gli intonaci, tutto ciò che era dentro l'abbiamo lanciato fuori in mezzo alla strada, in via Mattei, che poi sarebbe la via San Vitale. È seguito un processo, le solite denunce, c'erano i parlamentari ad esempio, eccetera. Quindi da fuori, in qualche modo, noi della Papillon, i pochi che siamo fuori, comunque con il movimento, con chi comunque si muove contro il carcere, noi ci siamo. Poi naturalmente facciamo quello che possiamo, però non è poco quello che riusciamo a fare, non è poco. E per quanto riguarda la comunicazione, a Bologna abbiamo il sito che è carceremiliaromagna, tutto attaccato, .it, ed è il sito dell'associazione di cui sono responsabile io a livello Emilia-Romagna. Quindi lì c'è tutta la produzione, la cronaca, diverse. Lì è un sito come tutti gli altri, con tutte le informazioni che potete trovare. Però vi consiglio un altro sito che è molto migliore del nostro, perché loro hanno una grossa redazione, sono tutti detenuti, anche loro ed ex detenuti, sono di Padova, il sito si chiama ristretti.it. È un ottimo sito, è pieno di roba, veramente documentatissimo. Se dovete fare ricerche o qualcosa del genere, o comunque anche soltanto per informazione, quello in Italia, a mio parere, è il sito migliore che ci sia. Infatti anche noi molto spesso troviamo cose interessanti su questo sito, poi le mettiamo anche sul nostro. Ad esempio, molto spesso per quanto riguarda l'informazione spicciola, le cose che succedono tutti i giorni. Quindi questi due siti sono importanti da vedere e sono estremamente documentati per chi appunto volesse conoscere di più su questo universo, eccetera.
No, volevo anche ricordare, visto che non è ancora stato detto, che il libro si conclude con una postfazione appunto di due persone che fanno parte di Ristretti Orizzonti, che peraltro è anche un sito internet. Quindi in realtà, perché appunto il libro di Luca sono queste 8 storie, poi c'è questo contributo finale che è proprio nella forma del saggio, in cui entra nel merito della realtà del carcere e anche quello in forma molto documentata, però con una, diciamo così, con una narrativa del tutto diversa, però utile. Se non ci sono altre domande, ringraziamo Luca Cardinali.
Vorrei domandarti, quando una persona esce da un TSO, come dicevi tu prima, non ha famiglia, non ha amici, non c'è nessuno che lo può considerare. Non si sente? Vuoi più volume? Allora, quando una persona esce da un TSO, esce da un carcere, non ha famiglia, non ha persone che lo possono considerare, eccetera, che cosa incontra? Cioè, chi è che può incontrare, che lo può, diciamo, aiutare in quello che può essere il suo delirio, diciamo? Cioè, visto che, considerato che parlavi appunto di un'esperienza, che conoscevi persone che hanno avuto questo tipo di esperienza negativa, abbastanza pesante, come associazione o come... cioè, hai trovato delle risposte per questo? Io non ho ancora trovato una risposta di questo tipo. Tutto qua.
No, purtroppo risposte certe a queste problematiche non ci sono. Quando esci da un TSO può succedere qualsiasi cosa, dipende, molto variegata la cosa. Ad esempio, se potresti venire preso in carico dai servizi sociali del comune di residenza, ad esempio, se c'è qualcuno che ha la sensibilità di, nel caso, stiamo sempre parlando di persone senza famiglia, no? Quindi persone da sole. Ecco, se c'è qualcuno all'interno dell'ospedale che si prende a mano la cosa e segnala ai servizi, normalmente i medici che sono dentro il TSO in genere queste cose le fanno. Altrimenti, nel momento in cui finisce il TSO e sei fuori, sei in mezzo a una strada. Se non hai famiglia, sei in mezzo a una strada, quindi il tuo destino è quello o di tornare in ospedale per un nuovo TSO, se le problematiche che avevi, per le quali sei stato carcerato, perché quella è carcerazione, perché quando tu in un posto sei chiuso a chiave, comunque quella è carcerazione, quella possiamo anche chiamare TSO o come volete, comunque è un reparto pseudo carcerario all'interno di un ospedale. Quindi, ecco, quando esci da lì le cose possono essere diverse. Purtroppo non c'è certezza su questo, cioè normalmente, come dovrebbe essere giusto e come anche dovrebbe essere di legge, i servizi sociali del comune di residenza ti prendono a mano e in qualche modo poi ti assistono. Può anche succedere niente, che esci, te ne vai per conto tuo e lì sei in mezzo a una strada, sei preda di qualsiasi cosa. Puoi commettere qualche reato, andare al carcere dai fuori di testa e ti rifanno un altro TSO. Finché alla fine, non so, morirai giù per un fosso o dimenticato. Ma sono tantissimi casi di questo tipo. Guardate che questa è una società veramente feroce. Non so se rendo l'idea. Cioè, ma qui non c'è pietà per nessuno. Cioè, stiamo vivendo un momento, non un momento, ormai anni. Sono già più di 20 anni che ormai siamo questa società, questo paese bizzarro. Cioè, è destinato alla barbarie, ma veramente alla barbarie. Cioè, ci sono partiti che sulla barbarie, cioè, voglio dire, ci hanno fatto una linea politica e un'ideologia, non so se mi spiego. Cioè, questi stanno in Parlamento, hanno dei ministri. Cioè, questo è questo paese. E ci stiamo a meravigliare, come dicevi tu, uno esce dal TSO, cazzo fa? Niente. Forse muore. Cioè, ma è normale che io debba dire questo? Non è normale. Non è normale questa società, compagni. Cioè, voglio dire, non so se...